you for leaving crazy person.
Bentornati amici di Tech a una nuova puntata. Io sono Asia.
Io sono Thomas.
Io sono Bepi.
Vi salutiamo, il team di Tech vi saluta e siamo di nuovo qui per parlare di tecnologia. Oggi in particolare parleremo di una news non molto felice, appunto, e sarà un argomento abbastanza difficile, però purtroppo di grande attualità. Infatti torniamo un po' a parlare di della guerra in Ucraina.
Guerra ucraina legata a applicazioni di intelligenza artificiale.
Esatto,
alla fine.
Esatto,
è diciamo una nuova generazione di armi che sta, o comunque se vogliamo un nuovo modo di fare guerra che sta emergendo ovviamente nella guerra tra Russia e Ucraina.
Sì, diciamo che generale anche, cioè guerra russa e ucraina, diciamo che è quella dove si sta usando un modo un po' più massiccio, soprattutto la Russia nei confronti dell'Ucraina.
Sì, e diciamo che sta facendo un po' emergere quelli che potrebbero essere i nuovi problemi, soprattutto legati ai diritti umani, anche se diciamo a noi fa un po' strano anche parlare di diritti umani per quanto riguarda la guerra, o comunque che il problema nasca solo quando si parla di tech, almeno in questo caso, però ecco, vi riportiamo un po' quello che si dice in questi giorni.
E diciamo che proprio con queste tecnologie si parla tanto di etica, perché è difficile appunto fare in modo che vengano applicate senza che ci siano risvolti sulla società.
Sì, perché l'etica penso sia notoriamente il contrario della guerra, nel senso l'etica vista in modo positivo non prevede la guerra.
Esatto.
Quindi parlare di etica in guerra è sempre complicato, però in teoria ci deve essere anche un'etica in guerra, un po' il vecchio rispetto tra virgolette del nemico, che è una cosa che evidentemente viene un po' a mancare, cioè sembra mancare, perché probabilmente la macchina non puoi distinguere nemmeno.
Non ha etica sostanzialmente.
Non è etica.
O perché almeno è difficile educarla affinché abbia un'etica, almeno come quella dell'essere umano. Anche se appunto.
Cioè, lì deve proprio arrivare a livelli alti. Perché in questo momento, in questo caso soprattutto, quelli che sono utilizzati sono i droni kamikaze iraniani modello Shahed, io non so se ho detto bene, Shahed 136.
Scusate, salutiamo tutti i russi che ci
no, ma questo è ben iraniano.
Ah, okay,
comunque, come funzionano? Sono praticamente piccoli droni che volano a bassa quota e non sono neanche tanto veloci, però costano pochissimo e hanno una carica esplosiva attaccata e vengono mandati in sciami, quindi tantissimi. Ho sentito anche in TV questa notizia al TG, e diceva ad esempio il governo ucraino diceva che ne aveva abbattuti 1000 solo nell'ultima settimana, solo che se 1000 ne abbatti 100 passano, comunque 100 bombe di piccole dimensioni ma che creano tanto disagio nella popolazione, perché
qui si punta più sulla quantità che sulla qualità.
Esatto, e perché comunque veramente costa pochissimo produrne uno, cioè sull'ordine di forse neanche centinaia di euro che per un'arma.
Infatti risultano essere tra virgolette abbastanza efficienti, nel senso che efficaci nello scopo purtroppo che ha la guerra. Ed ecco perché si punta abbastanza sulla quantità, perché sono economici.
Sì, e poi non c'è ancora tecnologia per fare per un'arma così potente che arrivi così nel particolare. Spezziamo un po' l'argomento tetro della guerra ascoltandoci Into Deep dei Sum 41. The faster we're falling, we're stopping stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break.
Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far.
Dopo aver ascoltato In Too Deep dei Sum 41, che vi lascio, che vi ho lasciato con tanto amore perché è una canzone bellissima.
Sì, 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 lui è il nostro canzoniere.
Esatto.
E questa è qua la prima volta in cui il nostro amato regista
disannuncia
una canzone. Come è stato?
Beh, emozionante. Esatto.
Va bene, bravi noi che riusciamo anche a ridere tra questi argomenti.
Sì, infatti torniamo a parlare di questo argomento un po' spinoso, cioè diciamo una nuova generazione di armi che ovviamente cerca di sfruttare la tecnologia e appunto sono armi autonome e quindi nasce proprio il problema etico che c'è sempre dietro tutto ciò che è autonomo e quindi non controllato dall'uomo.
Cioè controllato a distanza comunque, quindi
esatto.
Dovete immaginarvi che quello che si sta cercando di creare sono, non so se avete mai visto... da casa voi quei, ma anche voi due, quei cagnolini che sono specie di cagnolini ma sembrano, cioè, sono dei piccoli robot con quattro zampe, anche sei zampe a volte, che si vedono anche ai tech, agli incontri tecnologici, sì.
Alle
fiere di tecnologia, sì. Che adesso sono tipo di Google, mi sa che ne ha qualcuno, e diciamo che il problema è legato proprio a questa tipologia di armi, quindi robot che possono andare in giro e fare il compito più brutto, quello della guerra, quindi uccidere letteralmente il nemico senza che ci sia un riscontro dall'altra parte. Non so, perché forse la cosa etica è che lo scontro uomo-macchina è sempre visto a livello impari, non...
Sì, esatto. Però
fa strano, cioè non riesco a non capire... Quella è la difficoltà etica a spiegarla, però la sento, non so come dire.
Sì, sì, è così. Diciamo che da una parte, come avevo già detto all'inizio puntata, per noi in questo caso cercare o comunque sollevare il problema dell'etica solo per le armi autonome e non per le armi un po' in generale ci fa un po' strano, perché appunto non riusciamo a capire nemmeno bene l'etica che ci sia dietro qualsiasi tipo
perché
di arma.
Perché dovrebbero essere regolamentate le armi meccaniche, non quelle...
Esatto, cioè perché un fucile sì e un...
Esatto.
Non lo so.
Qua ho la definizione di sistema d'arma autonomi, che sono macchine con il potere e la facoltà di mietere delle vite senza coinvolgimento umano, e sono politicamente, per loro, quello che dice l'ONU, inaccettabili, perché in tutto questo contesto è intervenuta l'ONU, che appunto dice no, noi in queste armi non ci stiamo, perché dicono anche, aggiungono, moralmente ripugnanti e dovrebbero essere proibite dalla legge internazionale. Questo lo dice il direttore generale dell'Ufficio Nazioni Unite Michael Müller.
E diciamo che però sembra che molti paesi non si stiano ben allineando.
Beh, la Russia,
diciamo,
giustamente, esatto. In questo momento devono riconoscere, ma anche gli Stati Uniti.
Sì, sì, non è molto accolta, diciamo, questa idea dell'ONU, quindi almeno di regolamentare l'utilizzo di queste armi, anzi si sta spingendo sempre di più, probabilmente anche perché risulta molto economico rispetto alle armi tradizionali, e si sta spingendo invece verso questo fronte, quindi a creare sempre più armi autonome.
Sì, anche perché quelli che sono i rappresentanti dei paesi membri, che sono i paesi membri permanenti del Consiglio, quindi un po' più importanti, sono resti alla limitazione di questo di utilizzare categorica, draconiana, dell'utilizzo di queste armi.
Che, allora... per favore, spiegaci cosa significa.
Draconiana vuol dire netta.
Portare. No, no, con l'altro termine
ho
che è ancora
perentoria,
più...
avevo detto.
Capito, c'è lui per spiegarci, vabbè. Va un bene. Termine ancora più difficile.
Comunque, invece quelli che sono gli stati un po' più, un po' meno all'avanguardia, un po' più arretrati, dal punto di vista delle armi ovviamente sono contro, perché comunque... creerebbe uno svantaggio enorme per chi non riesce a produrle, perché ci sarebbe una perdita diretta di uomini, di soldati, contro alla fine un macchinario che, come immaginate, è difficile da uccidere, cioè con una pistola non si fa.
No, certo. Bisognerebbe sviluppare poi nuove armi per uccidere le armi.
Non finisce più.
Esatto, non proprio, non del tutto positivo. E prendiamoci un'altra pausa, ragazzi, direi, da questo argomento un po' difficile da trattare, ascoltandoci una bella canzone di Calcutta.
La pioggia scende fredda su di te. Pesaro, una donna intelligente. Forse è vero, ti hai fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Provare. Ricordami, le olive sono buone. Mi prenderò un gelato con il tuo sapore. Ti spaccherò la faccia se non mi dai cuore. Ma non mi importa se non mi ami più. E non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto imparare a camminare. Dovrò soltanto imparare. Prego, dimmi che cosa mi manchi a fare. Tanto mi mancheresti lo stesso, che cosa mi manchi a fare. Ti prego, dimmi. Ma io ti dichiaro dentro una TV che io da te non ho voluto amore. Volevo solo scomparire in un abbraccio. Volevo solo scomparire in un abbraccio. Confondermi con. Soltanto imparare a camminare se non ci sei tu.
Questa era Cosa mi manchi a fare di Calcutta, canzone bellissima ma un po' nostalgica.
Ed era per mantenere un po' il mood del,
sì, un po' il mood così
della puntata.
E adesso, diciamo, entriamo, visto che abbiamo l'onore di avere un regista molto esperto di intelligenza artificiale, cerchiamo di capire ovviamente
come funzionerebbero queste macchine.
Esatto, insomma. Un po' il funzionamento dietro l'intelligenza artificiale che guida appunto poi queste armi autonome.
Esatto, e praticamente come ci si può anche immaginare, queste armi autonome, come le chiama Asia, queste intelligenze artificiali appunto, hanno bisogno sicuramente di riconoscere gli oggetti che si trovano davanti, e si entra appunto in un particolare, in una nicchia appunto dell'intelligenza artificiale che si chiama deep learning, di cui già abbiamo parlato, e in particolare della semantic segmentation. Come funziona? Semplicemente l'effetto di questo tipo di tecnologia è quello di prendere una foto o anche un video e di scannerizzare questo video e appunto prendere le sezioni di questo video classificandole e dando quindi un'etichetta che potrebbe essere: questo è un uomo, questo è un albero, questa è la strada e così via.
Ed è una specie di riconoscimento praticamente.
Esattamente. solo che invece di fare il riconoscimento appunto dell'immagine in sé per sé, io mi trovo per esempio a Torino, si fa appunto l'immagine, cioè la segmentazione appunto dell'immagine. E non è facile assolutamente, per questo che appunto questi tipi di intelligenze artificiali sono ancora meno affidabili, perché potrebbero aver avuto un allenamento, in gergo tecnico training, che potrebbe essere anche scarso.
Quindi dici che potrebbero sparare alla persona sbagliata.
Esatto, potrebbero anche non sparare a persone, potenzialmente, in un certo senso.
Però dici, potrebbero anche sparare un bambino, loro non
sì, esatto, differenza. Esatto.
Infatti, tra l'altro, uno dei problemi principali di queste armi è proprio il fatto che andrebbero a puntare molto i civili, tra virgolette, quindi persone innocenti. E...
Che però io su questo mi domando, la questione dell'etica, no? È uscito l'altro giorno un articolo su tutti gli stupri che si sono stati in Algeria durante la colonizzazione francese, che è anche quella lì etica, cioè almeno le macchine non ti stuprerebbero, non so che lo dico in modo forte, ma come, cioè qual è la faccia della medaglia migliore? Una cosa che ti ammazza senza guardare in faccia chi sei, o un essere umano che può arrivare lì e può fare la cosa più brutta del mondo, forse per
sono d'accordo.
Donna.
E infatti, come dicevamo, magari sicuramente quando parliamo di tecnologia c'è sempre l'etica, però come dicevamo, parlare di etica in guerra, anche appunto un essere umano che ti guarda negli occhi e ti ammazza, scusate, la puntata purtroppo richiede
manca di termini un po' forti. La prima guerra mondiale c'erano le armi chimiche, lì per etica, perché uccidevano in un modo che era visto come troppo cruento, perché comunque i gas ti bruciano, ti scioglievano da dentro, e quello non entra nell'etica della guerra, ma cioè il problema è cos'è l'etica in guerra, è una cosa che esatto. non capisco dall'inizio,
è un concetto un po' difficile da capire,
però ed è per questo che non trovo una risposta, e non trovando la risposta, come sempre, ve la
lasciamo a voi. La lasciamo a voi, infatti, se avete idee scriveteci su itechoq@gmail.com, che è la nostra email.
E per salutarvi, che canzone abbiamo potuto mettere per dirti ciao, di Tiziano Ferro.
Felicità, ciao, e guardami affrontare questa vita come fossi ancora qui. Magari un giorno l'universo accoglierà la mia richiesta e si riporterà vicini tra l'aldilà e il mio nido di città. C'è molta differenza, anche se provo a non vederla. E giro il mondo e chiamerò il tuo nome per millenni, e ti rivelerai quando non lo vorrò più. E non adesso, qui su questo letto, in cui tragico mi accorgo che il tuo dove sta svanendo. Soffierà nel vento una lacrima che tornerà da te per dirti ciao, ciao, mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità. Ciao, e guarda con orgoglio chi sostiene anche le guerre che non può. Senza pace dentro al petto, so che non posso fare tutto, ma se tornassi farei tutto e basta. E guardo fisso quella porta, perché se entrassi un'altra volta vorrebbe dire che anche io sono morto già.
Dirti ciao, ultima canzone di oggi di Tiziano Ferro, puntata molto pesante, penso sia per noi che per voi ascoltatori, però ci sta anche diciamo affrontare temi un pochino più delicati e soprattutto purtroppo molto attuali. Comunque ragazzi, ci salutiamo, vi ricordiamo di ascoltarci su Spotify, la nostra playlist, sul nostro sito polito.andequadre.it e... vi ribadisco la nostra email itechoq@gmail.com e anche i nostri social polito_ondequadre. E ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao,
ciao.
Sono un po' più rattristato dopo questa puntata.